Alphaville.
Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11:39 secondi in questo istante. Questa è Rete 2, siamo in diretta. Inizia Alphaville. Mattia Pelli al microfono. Ringrazio in redazione con me alla preparazione del programma di oggi Cristina Artoni, Lina Simoneschi e Daniel Bilenco, che mi raggiungerà tra pochissimo. E tra pochissimo, infatti, parleremo dell'opera di una grande scrittrice, del suo libro forse più importante, conosciuto con il titolo in italiano di Suite francese, ma che da poco è stato ristampato con una nuova traduzione, un nuovo titolo, Tempesta di giugno. Lei è Irene Mirowski e a lei è dedicato un incontro alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano con Teresa Lussone, specialista di letteratura francese, docente e ricercatrice presso l'Università degli Studi di Bari. Ce ne parlerà dunque tra pochissimo il collega Daniel Bilenco. Sono 100 anni dalla nascita di un grande scrittore italiano, Giorgio Manganelli. Alle 11:20 lo ricordiamo con un suono del tutto straordinario che abbiamo ripescato nei nostri archivi, ma non vi dico niente di più, non vi rovino la sorpresa. Questo attorno alle 11:20. La filosofia di Hume, razionalista, straordinario, scettico, settecentesco, che con il suo pensiero orientato al reale apre la porta a un nuovo modo di intendere la scienza e il rapporto con il divino, è al centro di una conferenza dell'Associazione Orizzonti Filosofici. Sarà con noi il relatore della serata, il professor Gianni Paganini, questo attorno alle 11:30 circa. Come poter dire male del concetto di rigenerazione urbana? No, non si può, è difficile perché spesso i progetti che vanno sotto questo nome portano a un vero miglioramento delle condizioni di vita nelle nostre città. Ma c'è anche un aspetto problematico sul quale non bisogna tacere, di cui parleremo attorno alle 11:45 con la nostra ospite Jennifer Duin Barenstein. Lei è un'antropologa sociale al Politecnico di Zurigo e sarà ospite questa sera di una conferenza all'Istituto I2A proprio sul tema della rigenerazione urbana. E per il nostro dossier continua la nostra balada a Parigi per le case che ospitarono il grande Marcel Proust, una specie di recherche urbana in diretta anche oggi con Lulepori e i suoi ospiti. Oggi ci sarà con lui Sara Guindani della Maison des Sciences de l'Homme, lei è una filosofa e psicanalista naturalmente. Parleremo di Marcel Proust sotto un nuovo taglio, un taglio diverso per esplorare la vita e l'opera di questo grandissimo scrittore ogni giorno. E infine il nostro dibattito. Ieri abbiamo parlato di Europa, del suo futuro, dei suoi valori fondativi. Oggi torniamo a parlare di Europa prendendo spunto dalla crisi dei migranti, che è al centro di un conflitto sulla redistribuzione di chi viene salvato in mare. Sarà con noi Gabriella Giuria Tasville, direttrice dell'organizzazione svizzera Fondazione Azione Posti Liberi, e Duccio Facchini, direttore della rivista Altre Economie. Questo dunque è quello che vi proponiamo oggi. Io vi ricordo che potete comunicare, interagire con noi. Il modo più veloce per farlo è registrarvi questo numero di telefono sul vostro smartphone, sul vostro cellulare, e poi inviarci messaggi via WhatsApp. Il numero è 079-382-6765. 079-382-6765. Un po' di musica per iniziare. Andiamo in Brasile con Eliane Elias, Polinha de Papel.
Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas eu não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Ora, 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 ora falseta, mas adoro a Julieta como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas eu não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego. Vou ao banco e tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Adoro a Julieta como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego. Vou ao banco e tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar.
Voce di velluto di Eliane Elias, questa grandissima cantante jazz brasiliana con questa bolinha de papel. E come vi dicevo pochi minuti fa, ora parliamo di una grande scrittrice protagonista, questa sera alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati a Lugano, di una conferenza. Per parlarne ho qui con me Daniel Bilenco. Buongiorno Daniel.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori. Sì, Irene Nemirovsky, grande scrittrice, molto nota in lingua italiana, grazie, bisogna dirlo, alla casa editrice Adelphi. A me vengono in mente alcuni titoli, ho la fortuna di essere stato uno di questi lettori che ha amato questa scrittrice. Mi vengono in mente Il ballo, oppure Le vin de la solitude, Il vino della solitudine, tradotto letteralmente, e sentiremo tra pochissimo che la questione delle traduzioni è fondamentale sia per i titoli che per la lingua, la voce della scrittrice, oppure anche una raccolta di racconti intitolata L'Orchessa, che sono dei veri e propri best e long seller in Italia, ma direi anche naturalmente non solo in Francia, ma anche in altri paesi. Insomma, un'autrice molto amata. Ma per parlarne, anche in chiave editoriale appunto, abbiamo al telefono, in procinto di partire, si sente uno sfondo di aeroporto dalla Puglia, una specialista, la docente e ricercatrice presso l'Università degli Studi di Bari, come dicevi in sommario, Teresa Lussone. Salve, ci sente bene?
Buongiorno, io vi sento benissimo e scusatemi per i rumori.
No, 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 siamo in diretta e non è fastidioso. Lei sta per partire e raggiungerci qua, insomma, a sì. Lugano, in Svizzera. In particolare per presentare però un libro. Possiamo dire che questo libro ha due vite, si può dire questo?
Sì, sì. Allora, Irene Nemirovsky scrisse questo libro lavorandoci fino agli ultimi giorni prima di morire, quando aveva lasciato Parigi e si rifugiò in un paesino della Francia centrale, e descrive l'esodo da Parigi nel giugno del 1940, quando i tedeschi sono alle porte della città e i parigini scappano via. Un esodo che coinvolge tutte le classi sociali, le mescola, e le mostra nei loro lati migliori e peggiori. Dopo averlo scritto, la scrittrice ci ha lavorato ancora, lo ha riscritto, e così nel 2004 la figlia della scrittrice si è trovata a scegliere tra due versioni. Nel 2004 è stato pubblicato la prima versione, trasmessa da un manoscritto, e poi adesso abbiamo pubblicato anche la seconda versione, che invece è stata trasmessa da un dattiloscritto, e quindi ecco qui la seconda vita, questa nuova versione alla quale Irene Nemirovsky lavorò fino agli ultimissimi giorni prima di essere deportata.
E fin qui è suspense, perché non abbiamo neanche rivelato il titolo, i titoli, cioè noi stiamo parlando forse del capolavoro in assoluto, ma me lo deve dire lei, o ce lo devono dire le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci possono scrivere, Di questo libro che per anni, ma anche in francese, è conosciuto così, Suite Française, Suite Francese, e che adesso lei ha aiutato, non è stata da sola, a tradurre, ha curato questa nuova edizione, Tempesta di giugno. Perché questo nuovo titolo? Perché ritradurlo e è davvero il capolavoro?
Allora, per me è assolutamente il capolavoro e testimonia questo romanzo la ricerca di una nuova maniera, diciamo, di scrivere. Fino a questo momento, fino a quel momento, Irene Mirosky era nota soprattutto per la raffigurazione, per le analisi psicologiche, e invece in ogni romanzo si concentrava su uno o due personaggi, su un piccolo nucleo familiare. Adesso ha un progetto molto più ambizioso. Vuole scrivere, vuole rappresentare tutta la società francese e per farlo riflette moltissimo sulla forma della scrittura, si avvicina al modernismo inglese. L'abbiamo ritradotto, o meglio, io ho adattato la vecchia traduzione di Laura Frausing Guarino alla nuova versione del romanzo, riportando tutte quelle che erano le varianti e a volte non era facile dar voce a questa nuova Némirovsky, perché così è, e cambia anche il titolo, sia perché Suite francese riporta i primi due tomi. Ecco, questo romanzo sarebbe dovuto essere composto da cinque tomi. René Mirosky ebbe il tempo di scrivere solamente i primi due, Tempête en Juin e Dolce, e poi ebbe il tempo di ricontrollare e riscrivere solo la prima parte, Tempête en Juin.
Eh sì,
Mentre in
infatti se non
Francia.
sbaglio l'aneddoto insomma è questo, no? Che lei, la prima versione che appunto abbiamo conosciuto come Suite francese era stata scritta a mano e è stata dovuta
Esatto.
essere decifrare. Qui invece abbiamo, voi avete lavorato con una versione dattiloscritta, poi corretta e riveduta dal marito se non sbaglio, però mi permetta di
Allora.
ricordare gli estremi, perché Irene Némirovsky magari non tutti la conoscono, bisogna dire che è nata a Kiev nel 1903. Ed è morta ad Auschwitz, ne accennava prima, nel 1942. E tutta la sua storia probabilmente si può dire che è racchiusa in queste date. Cioè, dopo la rivoluzione, penso all'Unione, insomma, all'impero russo, è protagonista di un esodo, come tanti ucraini, russi, verso la Francia, e questo, passando dalla Finlandia, poi la Svezia, e questo rende oggi come oggi la sua storia di Némirovsky particolarmente toccante.
Sì, anche perché quando lei descrive questo esodo, che appunto è da Parigi nel giugno del 40, lei in qualche modo rivive quello che era stato il trauma, il suo trauma di cui in fondo aveva parlato fino a quel momento solo in una maniera velata, solo in una maniera romanzesca, mai mostrando nella durezza dell'esodo, della difficoltà di lasciare il proprio paese. Quello che Némirovsky vuole rappresentare in questo romanzo sono le reazioni umane davanti al disastro collettivo. Vuole mostrare il momento in cui il destino individuale, quello che ognuno di noi ha scelto per sé, stride col destino collettivo, con la storia con la S maiuscola. E quindi è questo stridore che rappresenta Suite francese e poi la sua ultima versione, Tempête en Juin, Tempesta in giugno.
Ma Teresa Lussone, perché cambiare il titolo?
Allora, il titolo, le dicevo, Irene Mirosky intendeva scrivere cinque parti, ne ha scritto racchiuse sotto il nome di Suite Française, quindi un po' sul modello della Recherche, dove le parti sono sette, una serie di romanzi più o meno autonomi. Lei nel manoscritto riesce a scriverne solo due, Tempête en Juin e Dolce, che vengono appunto racchiusi dal titolo Suite Française. La riscrittura però coinvolge soltanto la prima parte di questo romanzo, perché Dolce invece resta identico e quindi abbiamo ripubblicato in Italia solo la prima parte, solo quella di cui
Infatti
veramente esiste una seconda versione.
credo che sia in Italia, no, stata fatta questa
Sì,
scelta, perché se non sbaglio in Francia hanno mantenuto
esatto.
comunque. Sì,
Infatti
sì,
in
sì, sì.
Francia l'edizione francese che io ho curato con Filippo Nadi
Certo.
porta il titolo Suite Française version inédite.
Sì. Senta.
E sì, in Francia è stata fatta una scelta diversa, insomma, o meglio in Italia è stata fatta una scelta diversa, però devo dire che questa scelta italiana, fa capire meglio cosa è successo. Irene Mirosky ha riscritto solo una parte del romanzo e quindi in Italia è stata ripubblicata solo quella che cambia.
Senta, in realtà l'invito è di venire ad ascoltarla alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati a Lugano. È uno dei diversi appuntamenti che questa istituzione offre, però io voglio approfittare perché lei sta per partire, il tempo a nostra disposizione è ancora poco. Ma quindi per scoprire l'autrice, il libro, insomma, questa sera alle 18. Però, professoressa, volevo sapere una cosa, cioè questa Nemirovsky era una superstar, cioè questo che è incredibile, dal punto di vista della biografia, no? Lei si è convertita al cattolicesimo eppure fu deportata da Auschwitz e lì morì. Però prima, tra il 25 e il 30, 35, insomma, lei si costruì veramente una carriera di scrittrice incredibile. Fu forse la prima letterata professionista donna dell'epoca, almeno per quanto riguarda il mondo francofono. E però i critici usavano per caratterizzare la sua scrittura vigoureux, viril, cioè vigorosa, virile.
Questo purtroppo è un paradosso assurdo, ma pensi che oggi, in qualche recensione al romanzo, ho letto Nemirovsky ha una scrittura tipicamente femminile. Oddio, allora nei suoi anni era virile e in questo momento viene descritta femminile. Questo è un po' un paradosso, ecco, dovrebbe portare ad aprire anche altre polemiche. Noi leggiamo un romanzo perché è di una donna o di un uomo, che vuol dire scrittura virile, che vuol dire scrittura femminile, non lo sappiamo. Veniva definita di virile rispetto ai canoni del tempo perché col suo romanzo David Golder, che è quello che poi le valse questo appellativo, lei descrive con una durezza estrema degli ambiti da cui normalmente le donne erano estranee, cioè quello dell'economia, della finanza. Le donne scrivevano romanzi d'amore e lei invece romanzi d'amore non ne scrive se non uno negli ultimi anni della sua vita. Quindi lei era coraggiosa, si addentrava in ambiti che non erano quelli tradizionalmente destinati alle donne, ecco.
Bene,
È una
noi,
forte.
scusi, no, ci siamo accavallati. No, volevo solo salutarla perché appunto il tempo a nostra disposizione è terminato. Ridò, sono qui nello studio con lui, a Mattia Pellil, la conduzione del programma Alphaville. Lei deve partire e beh, insomma, l'invito al nostro pubblico è quello di venire ad ascoltarla in questa serata organizzata dalla Biblioteca Salita dei Frati, condotta da Pietro Montorfani. Grazie, Teresa Lussone.
Grazie, arrivederci.